Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, il Signore Gesù si trova all'interno della sinagoga in giorno di sabato. E che cosa si fa nella sinagoga? La sinagoga, potremmo dire, è l'antica chiesa, il luogo della preghiera, del culto. Si ascolta la parola di Dio e si dà onore, lode e gloria a Dio. C'era nella sinagoga una donna ammalata che uno spirito, il Signore dice Satana, la teneva inferma, piegata su se stessa, era curva da 18 anni. Ecco, l'esperienza odierna ci porta a dire che molto spesso le persone, quando vivono un momento di prova, in chiesa non ci vengono. Nel senso che dice, ah, il Signore mi fa soffrire e allora io non ci vado, perché magari all'inizio si prova per questa strada, sai, abbiamo provato i medici, non siamo riusciti più di tanto, ma fammi fare qualche preghierina, vediamo un pochettino se ottengo questa magia. La magia non arriva e in chiesa non si va. Per grazia di Dio non è sempre così, però tante volte ci troviamo di fronte a situazioni simili. Questa donna ammalata a causa di uno spirito da 18 anni continua ad essere fedele, ad andare nella sinagoga, a cercare il Signore, a dargli onore e soprattutto a desiderare di vedere il suo volto, perché fin tanto che noi siamo piegati su noi stessi, noi vediamo soltanto noi stessi. Che cosa vediamo? Vediamo la nostra carne, le nostre passioni, siamo schiavi, ripiegati su tutto ciò che è terreno. Invece lei desidera elevare il suo sguardo verso le cose del cielo e cercare il Signore. Ebbene, Gesù, entrando nella sinagoga, cosa fa? La chiama a sé, le impone le mani e le dice, «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Ma a differenza di tanti altri miracoli, in questo miracolo non c'è una richiesta esplicita da parte dell'ammalato. La donna non è che dice «Signore, ti prego, salvami, Signore, ti prego, liberami». No, non dice niente. La vita della donna è una continua preghiera e la sua fedeltà, la sua costanza, la sua perseveranza nella legge di Dio, che è il desiderio, desiderio, desiderio che della terra anela al cielo e che ha attirato Gesù e la sua opera di guarigione. Cosa ci insegna questo? Ci insegna che non dobbiamo troppo affannarci nella preghiera di domanda, che è buona, giusta, lecita fare. Il Signore dice chiedete, vi sarà dato. Ma chi vuole camminare sulla via della divina volontà non ha bisogno, dice Gesù, di mettere le intenzioni di preghiera, nel senso che il Signore già sa ciò di cui abbiamo bisogno. Si tratta di aprire il cuore a desiderare sempre di più che il Signore agisca come vuole Lui. Come vuole Lui, e quando Dio agisce, agisce al di sopra di ogni nostro desiderio, di ogni nostra aspettativa, molto di più. Questo è quello anche che ci dice San Paolo in questo ottavo capitolo della lettera ai Romani. Non vivete secondo la carne, ma lasciatevi dominare dallo Spirito di Dio. Voi sapete che nella teologia mistica gli spiriti sostanzialmente si dividono in due, lo spirito buono e lo spirito cattivo, e bisogna sempre fare discernimento su quale spirito attimo per attimo vuole dominarci. Ma di certo è, fratelli carissimi, che chi vive secondo lo spirito cattivo, San Paolo dice lo spirito della carne, è una persona che vive sempre prigionata in se stessa, sempre triste, sempre vuota, perché non si eleva verso lo Spirito di Dio, verso l'alto. In questo contesto desidero leggervi un approfondimento omiletico tratto dagli scritti sulla Divina Volontà, volume 3, 10 aprile 1900. Ecco, all'inizio è Luisa che parla parecchio, perché sta soffrendo, un po' come questa donna, perché non sente Gesù, non vede Gesù. Quante volte anche noi possiamo trovarci in questo stato di privazione di Gesù? ma noi lo desideriamo, lo cerchiamo non perché noi abbiamo il desiderio di provare piacere, esperienze mistiche, chissà cosa del genere. Anche nel nostro desiderare, nel nostro cercare Gesù, non ci deve mai essere il nostro io al centro, perché Gesù non è mai colui che io lo devo usare per soddisfarmi, per gratificarmi. Mi metto sempre io al centro, quindi uso Dio per me, per i miei fini. Assolutamente no. Molte volte nella preghiera di domanda c'è questo: Signore, tu mi devi esaudire. Perché? Perché io devo essere accontentato, perché lo spirito della carne che è in me, cioè l'egoismo, lo spirito cattivo, deve essere soddisfatto in tutte le sue brame. Il Signore fugge, fugge da persone che vogliono mettere se stessi al centro. Poi si piega, li accontenta pur di attirarli a sé, però ordinariamente il Signore davanti ai superbi cerca di stare alla larga, perché sono loro che non vogliono il Signore. Perché il Signore non mi ascolta? Chieditelo, non glielo chiedere al Signore, chiedetelo a te stesso: perché il Signore non ti ascolta? Perché forse nel tuo chiedere, nel tuo desiderare non c'è la gloria di Dio, ma c'è la gloria tua. Per questo anche nel nostro cercare, desiderare, voler essere liberati da qualche prigionia, da qualche schiavitù di peccato, vizio, passione che sia, ci deve essere sempre il desiderio di fare felice Gesù, di dare gloria a Gesù. Gesù, è perché io voglio vedere te adorato, amato, glorificato da me, e non perché è il contrario. Bene, questo come preambolo, dice Luisa: continua il benedetto Gesù a non venire. Lei lo vedeva sensibilmente, noi non lo vediamo sensibilmente, ma con il cuore certo che lo vediamo, lo sentiamo quando il Signore è con noi. Oh Dio, che pena indicibile è la sua privazione! Cercavo quanto più potevo di starmene in pace, tutta abbandonata in Lui, ma che il mio povero cuore non ne poteva più. Facevo quanto più potevo per calmarlo, dicevo: cuor mio, aspettiamo un altro po', chissà viene, usiamo qualche stratagemma per tirarlo a venire. Onde, rivolta a lui, dicevo: Signore, venite, l'ora si fa tarda e voi non ci venite ancora. Questa mattina cerco per quanto posso a starmene quieta, eppure non mi fate trovare. Signore, vi offro il martirio della tua privazione come attestato d'amore e come farvi un presente per attirarvi a venire. È vero che non sono degna, ma non è perché sono degna che vi cerco, ma per amore, e perché senza di voi mi sento mancare la vita. E siccome non ci veniva, gli dicevo: Signore, o venite o vi stancherò col mio dire, e quando vi sarete stancato, neppure allora ci dovrete venire. Ma chi può dire tutti i miei spropositi? Gliene dicevo tanti, che andrei troppo per le lunghe se volessi dire tutto. Chiaro il quadro. Dopo ciò, quando appena vedevo il mio dolce Gesù che si muoveva dentro il mio interno, perché Gesù vive in noi e lei lo vedeva dentro di sé, e da sé che usciva fuori Gesù per poi vederlo sensibilmente, come vedevo che Gesù nel mio interno si muoveva come se si risvegliasse da un sonno, onde si è fatto vedere più chiaro, e trasportandomi fuori di me stessa, moltissime volte l'anima di Luisa usciva dal suo corpo, il suo corpo restava impietrito a terra, no? Mi portava fuori di me stessa e mi ha detto, ecco le parole di Gesù finalmente, poche parole, ma qui comprendiamo cose inestimabili. Dice Gesù: come l'uccello quando deve volare batte le ali, così l'anima ai voli dei desideri batte le ali dell'umiltà, e in quei battiti vi manda una calamita che mi attira, in modo che mentre lei prende il suo volo per venire a me, io prendo il mio per andare a lei. Cioè Gesù dice: guarda che se io ti faccio aspettare, ti faccio desiderare, è perché voglio che tu prenda il volo del desiderio con le ali dell'umiltà. E quando tu fai questo per venire verso di me, allora subito io vengo verso di te, perché tu mi attiri come una calamita. Cioè, Noi possiamo attirarlo Gesù a noi, se però lo desideriamo e con umiltà lo cerchiamo. Umiltà vuol dire che io non ci sto per niente, io zero, vuoto, quella è l'umiltà, capite? Per questo, questa è stata la vita della Madonna, ha attirato continuamente Gesù, prima nel suo grembo e poi continuamente al suo cuore e al cuore di tutti. E conclude Luisa: ah Signore, si vede che mi manca la calamita dell'umiltà. Se io nel mio cammino spandessi ovunque la calamita dell'umiltà, non stenterei tanto ad aspettare e riaspettare la tua venuta. Se ci fosse questa calamita, non staremmo nemmeno un secondo senza la presenza viva di Gesù in noi. Siano lodati Gesù e Maria.